Bentornati sul ballo di Malabarba, il web contenitore del Circolo Futurista. Oggi parleremo del Natale di Roma con diciamo, degli ospiti speciali.
Buonasera a tutti, Barone da Mons per Ennis, insieme a Meni e al Presidente.
Allora, vi ringrazio di essere qui. Comunque, cioè, Mons per Ennis ogni anno organizza appunto la ricorrenza per diciamo festeggiare tutti insieme il Natale di Roma, quindi appunto questa intervista si concentrerà soprattutto su quello e sulla storia di Roma in generale. Quindi che cosa significa festeggiare oggi la nascita di Roma?
Festeggiare nel 2018 dell'era volgare la nascita di Roma è un riconnettersi a un atto magico che il nostro padre Romolo ha compiuto in questo giorno e che ancora vibra della sua potenza e su cui noi vogliamo ricollegarci per rinvigorirla, per riportarla in auge in questo momento, anche se apparentemente molto difficile.
E come veniva festeggiata nell'antichità questa ricorrenza? Cioè, c'erano delle feste particolari, dei riti?
Allora, il Natale di Roma nasce su una festa precedente che era presente nella cultura pastorizia delle popolazioni stanziate sul Palatino e dintorni. E questa festa particolarmente, diciamo, per usare un termine comprensibile, agreste, veniva in quella ricorrenza lì veniva celebrata, diciamo, per la nascita degli Anellini. Sostanzialmente questo è quello che ci riporta la storiografia ufficiale. Poi certamente era proprio un'esplosione della vita, della primavera, un'affermazione del principio marziale anche sul piano della affermazione, diciamo, riproduttiva, che ripresa e elevata sul piano spirituale, sul piano verticale, non soddisfaceva più soltanto un benessere della popolazione stessa, ma andava a alimentare un piano verticale, appunto. Questa potenza che Romolo ha saputo ricevere da quelle che erano le popolazioni precedenti che stanziate sul Palatino, l'ha riportata su un piano più alto, verticalizzando lo stesso principio. Poi per la ricorrenza veniva festeggiata sempre questa antica festività di cui non ricordo il nome, se mi date una
E
mano.
Pariglia.
Pariglia, i Pariglia.
Qual è uno degli episodi più emblematici della storia di Roma?
Della storia di Roma, di episodi emblematici, ce ne sono a bizzeffe. Quello che mi viene in questo momento per far comprendere un po' la potenza della spiritualità romana. Io parlo di spiritualità, non vorrei che fosse travisato il termine nella concezione moderna, però per far comprendere quello che è riuscito a fare Roma attraverso il connubio che abbiamo poc'anzi riportato, cioè da un piano prettamente orizzontale, cioè il pensare alla sopravvivenza o comunque al benessere, diciamo, della propria gente, riportarlo su un piano più elevato e far perfettamente ordinare e convivere e, diciamo, equilibrare i due piani, cioè quello orizzontale del benessere e della socializzazione, dell'organizzazione statale con un piano verticale. Questo molte volte viene confuso con un'eccessiva, diciamo, pragmatizzazione della religione, no? In Roma. In realtà il romano era estremamente pratico, ma perché sapeva riportare in terra principi elevati, semplicemente questo. Per fare un esempio su questo piano, un esempio storico che mi viene in mente è durante la guerra in Macedonia. Le legioni romane erano impegnate appunto sul territorio greco e della Macedonia e allo stesso tempo in Egitto premevano delle altre forze, le forze di Antioco, il re di Persia, che voleva un confronto con i romani. Quando la delegazione romana, composta da tre semplici cittadini, soldati, certamente non semplicissimi, ma comunque che avevano potere di ambasciatori verso questo imperatore, si presentarono a lui e uno di questi, di nome Lucio, non ricordo poi il suo cognome, si avvicinò all'imperatore. L'imperatore persiano aveva tutto l'esercito alle proprie spalle, tutto l'esercito dell'impero di Persia. Si avvicinò all'imperatore e disegnò un cerchio intorno all'imperatore e pronunciò le parole: finché non raggiungiamo un accordo, tu non potrai uscire da questo cerchio. Ecco, raggiunsero l'accordo e in tre romani, no, contro un esercito, riuscirono a raggiungere un accordo favorevole per Roma. Questo è per far comprendere che i romani tutti, almeno nella parte aristocratica, Patrizia avevano questo potere trascendentale, avevano questa sapienza, avevano questo sentire e avevano questo potere, potenza interiore che riuscivano a far fronte a un imperatore di una potenza immensa e attraverso anche atti oggi slegati completamente, forse la nostra sensibilità è scesa moltissimo, però per quei tempi quell'atto lì era un atto che se non avevi la potenza di poterlo tenere sarebbe stato distruttivo.
Cosa ha contribuito a rendere Roma nel corso dei secoli caput mundi?
Allora, leggevo un articolo del Primato Nazionale che descrive, sull'ultimo numero del Primato, che descriveva molto bene proprio quello che era la storia di Roma, anche nei secoli, anche nel Medioevo, eccetera. Roma Caput Mundi, come esempio di rivoluzione indoeuropea. E cioè, quello che ha fatto Romolo, quello che hanno fatto i primi romani come atto rivoluzionario, è stato saper adeguare ai tempi in cui veniva fondata Roma un principio arcaico della tradizione indoeuropea. E la tradizione indoeuropea va adeguata ai tempi in cui l'uomo indoeuropeo si affaccia alla civiltà. Questo non significa sovvertire l'ordine e la capacità di non sovvertire l'ordine, mantenendo quindi il principio tradizionale, ma saperlo adeguare ai tempi in cui viene espresso, è la forza che Romolo ha dato a quell'atto lì. E cioè, specificatamente, nella ideologia tripartita indoeuropea delle tre caste, quella sacerdotale, quella guerriera e quella riproduttrice, degli allevatori, ma degli artigiani, come di tutta la parte sociale che mantiene il benessere dello Stato, fino a Roma, era appunto ben chiara e suddivisa in una tripartizione fisica anche delle caste. Romolo riuscì a sintetizzare questi tre principi in un'unica figura, in un unico individuo, che al principio era Romolo stesso, e questa poi forza, perché Romolo è il prototipo del romano, questa sua caratteristica è stata poi trasposta a tutti i romani, e tutti i romani sapevano essere al momento stesso o al momento della funzione che veniva richiesta sacerdoti o guerrieri o quiriti, nel senso di persone che magari si occupavano della costruzione dei ponti, di acquedotti, piuttosto che della coltivazione dei campi stessi, i contadini, e quindi contribuivano al benessere dello Stato, della Repubblica. Questo principio qui è stato poi rielaborato nei secoli. Roma, dopo la caduta dell'impero, ha avuto un momento discendente, un momento di decadenza oscuro, cioè anche a livello numerico della popolazione è scesa di molto nelle sue abitazioni, nei suoi abitanti. Però ha mantenuto quell'atto appunto che vibra ancora oggi e su cui ci siamo soffermati sul primo punto, no? Cioè, la prima domanda, cioè perché senso ha festeggiare oggi il 21 aprile? Il 21 aprile vibra ancora, vibrava nel Medioevo perché un Carlo Magno, nonostante fosse un imperatore del nord della Francia, che completamente avulso da alcuni diciamo dinamiche presenti a Roma, ma sentiva che a Roma doveva essere incoronato. Federico II è a Roma che doveva riconquistare la legittimità dell'impero ghibellino rispetto, diciamo, contro una predominanza guelfa. E così ancora oggi questo atto magico vibra e si sente, e noi lo percepiamo come esempio fino, cioè, all'altro ieri, fino all'ultima espressione della romanità, no? Pura, in cui appunto nell'articolo del primato, per ricollegarsi a quello che dicevo prima, veniva riconfermato che il fascismo stesso riprendeva le vestigie di Roma, ma non erano soltanto un atto architettonico, una scimmiottatura architettonica di quello che era la classicità romana, era proprio un legame ancestrale che andava a ricollegarsi a quel principio lì, a quella riaffermazione del principio indoeuropeo che ogni volta che si riaffaccia ha bisogno di ricollegarsi a Roma, almeno fino ad oggi. Poi se interverrà un altro atto magico altrettanto forte, noi ci sapremo riconoscerlo sicuramente, speriamo di saperlo riconoscere.
E, quali sono i motivi che portarono alla caduta di Roma, sia diciamo fisica, ma anche una caduta forse morale che ha avuto Roma attraverso i
Questa
secoli?
è una domanda che tra virgolette è anche semplice nella risposta, cioè le civiltà indoeuropee, ogni civiltà indoeuropea, ogni civiltà solare è caratterizzata da quello che gli Etruschi chiamavano 10 secula, o comunque scaduti i 10 secoli di affermazione della civiltà, inevitabilmente per la visione ciclica, per il concetto ciclico a cui gli indoeuropei sono legati fortemente, la civiltà solare ha una sua nascita, un suo apice e poi inevitabilmente una sua caduta. Roma, infatti, dopo 1000 anni dalla nascita, cade perché ha finito il suo compito di civiltà. Questo non è che va in contrasto su poi se ha senso festeggiare il 21 aprile o meno, perché quello che è successo dopo è stato proprio un tentativo eroico. Qui entriamo su un campo che invece è stato descritto bene su un articolo del numero precedente del Primato Nazionale, gli Indoeuropei. Gli Indoeuropei sanno anche riconoscere, appunto, sanno adeguarsi ai tempi e interviene questo ciclo eroico, lo descrive bene diciamo, il professore francese che ha scritto l'articolo, certamente, sicuramente, anzi meglio di me, sul perché deve intervenire un tipo di investitura diversa da parte dell'uomo indoeuropeo per percorrere questi tempi. Comunque, caduto quella civiltà, si ritenta di rifondarne una nuova. I tentativi solari di ricostituzione della tradizione indoeuropea attraverso la sua ripartizione, attraverso la sua legge tradizionale, sono stati effettuati nei secoli, senza arrivare però all'apice prisco, senza arrivare alla ricostruzione del ciclo millenario, no? Del ciclo dei 1000 anni. Perché interviene una visione ciclica accelerata, o comunque il tentativo eroico è diverso dalla fondazione della civiltà stessa. Il tentativo eroico è bastante a se stesso. Questo appunto viene descritto molto bene dal professore francese. Il tentativo eroico basta a se stesso, quindi se dura 10 anni, 20 anni, ventennio fascista o quelle che sono state le espressioni del fascismo europeo, o precedentemente con Federico II e altre figure luminose che abbiamo avuto nei secoli dopo la caduta di Roma, sono atti eroici che si ricollegano a quella civiltà, ma non ne fondano una nuova, non riescono a sfondare, non riescono, per questo dico che oggi ha ancora senso il 21 aprile, perché se c'è un atto di quel genere lì, di fondazione di civiltà millenaria, noi ce ne accorgeremo. Saremo già in quella civiltà e staremo contando gli anni affinché questa decada, cioè affinché questa non decada.
Chi sono i numi romani ai quali dovremmo ispirarci?
I numi romani a cui bisogna ispirarsi sono i numi della Roma Prisca, i numi della Roma Arcaica, perché appunto volendo oggi non attuare un tentativo eroico che è stato attuato qualche decennio fa, un secolo fa quasi, ma rifondare una civiltà stessa, quello su cui bisogna attingere è l'origine. Quello dove bisogna ricollegarsi è non la descrizione del nume avvenuta attraverso la speculazione filosofica, religiosa dei secoli, bensì togliere qualsiasi vetrino e trovare il nome e dargli una connotazione con la possibilità percettiva che ha l'uomo del 2018, che ha l'indoeuropeo nel 2018. Per fare questo bisogna ricollegarsi all'origine, quindi agli dèi che hanno fondato Roma, la Roma Prisca. Per noi Roma rimane ancora appunto l'esempio di massima espressione di civiltà indoeuropea a cui possiamo ricollegarci, e quindi sono la triade, capito, scusa, la triade arcaica. Rimane quella di Jupiter, Marte e Quirinus, Giove, Marte e soffermarsi su questi, studiare su questi, approfondire su questi, avere un sentire, un'onda di frequenza che possa farci ripercepire, forse anche in minima parte, forse anche un semplice accenno. È più importante però ricollegarsi a quel principio, a quel principio arcaico, piuttosto che non edulcorare o diciamo rivestire, vestire queste divinità che sono state ben descritte, anche sicuramente fiumi di inchiostro hanno contribuito a riportarci oggi una figura magari anche articolata, no? Con tutte le connotazioni, scettri, vesti, barbe o quant'altro. Io descrivo il vestiario o l'antropomorfizzazione dei numi stessi, ma mi riferisco proprio anche a quello che si è percepito nei secoli di queste divinità, no? Attraverso la mitologia, attraverso anche la pittura, la scultura e quant'altro, ma anche proprio attraverso un sentire dell'uomo indoeuropeo nei secoli. Queste descrizioni sono interessanti se volte però ad andare a fondo sul principio arcaico, cioè spogliarle definitivamente, totalmente da quello che è una speculazione filosofica e religiosa, dopo averli studiati, per arrivare al principio arcaico.
Quindi, detto tutto ciò, al giorno d'oggi è ancora giusto definire Roma sacra?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, Roma è sacra ed ha un senso celebrare il 21 aprile, ricordare il 21 aprile, sentire il 21 aprile per quell'atto magico che Romolo fa vibrare ancora oggi. Roma è sacra non perché diciamo ancora oggi per l'Occidente, volenti o nolenti, un'istituzione religiosa ha bisogno di appoggiarsi in un territorio sacro come Roma per poter diffondere il proprio verbo. Quella è sfruttare una geografia sacra presente a Roma, una diramazione che avviene naturalmente, ma di cui non si padroneggia assolutamente il meccanismo. O meglio, se ne padroneggia anche il meccanismo, ma con uno scopo, diciamo, diverso da quello per cui è nato. E invece questa geografia sacra, quest'atto che ancora vibra, questa fonte che è inesauribile, che è stata appunto stappata, che è stata divelta, di cui il tappo è stato è stato distrutto, è stato aperto dall'atto di Romolo e sgorga ancora oggi questa fonte. Poi nel sentire sta al singolo individuo e in questo caso, nel nostro caso, alla civiltà nascente, andare a attingere alla stessa fonte. Per questo che è sacra. Sapere attingere a quella fonte lì è un atto sacro.
Questa città poggi l'orecchio e senti l'eco. Ecco, PR sotto questo cielo. Sveglia, Roma, oggi vi porta in grembo. Alza la testa e tira dritto. Affretta il passo e resta zitto. Con gli occhi fissi su sto sole invitto. È scritto, l'impero non si piega. La croce resta sveglia. E nella notte veglia il fuoco della rappresaglia. La strada tiene il conto, Roma non scorda niente. E marciapiedi su cui passa tutta questa gente. Ha visto baci eterni e poi coltelli fende. E giovani cadere con idea ben fissa a mente. Dai tramonti spezza fiamo sopra il Vittoriano. Lirisse scheggia denti, da Roma Nord a Circo Adraro. Chi non te fa dormire la notte è tornato. Nemico di Roma ha sempre tremato. Se
difendi Roma, difendi Roma.
Richiama la tunata quando il corno suona.
Difendi Roma, difendi Roma.
E nello specchio che oggi vedi un'altra persona.
Difendi Roma, difendi Roma.
Scintilla in questo tempo della mia città alla gloria.
Difendi Roma, difendi Roma.
La saliva dei politici non cancella la sua storia.
Il solo posto fisso è garantito dall'asfalto. Tra i lupi della notte, i fumi delle doppio matto. Un conto alla rovescia e poi si ricomincia. No pray for Paris, qui non siamo in Francia. Ed oggi splende il sole sugli scudi degli sbirri. Senza catene come tigri danzano i ribelli. E ridono tra i manganelli. Fanculo sgombri e sigilli. Ma è più torti abuso celle per i miei fratelli. Per il tricolore che in finestra l'esquilino sventola. Compra futuro, storia, amore come Nichi Vendola. Sacerdoti di una Roma che oggi vendica. Chi tira dritto nonostante tutto non mendica. Non è questione di capitale o di capitale. Di capitare città di marmo dalle mille scale. Difendi Roma il mantra che ti assale. Col daspo di Gabrielli stanotte dormo uguale.
Difendi Roma, difendi Roma.
Richiama la tunata quando il corno suona.
Difendi Roma, difendi Roma.
E nello specchio che oggi vedi un'altra persona.
Difendi Roma, difendi Roma.
Scintilla in questo tempo della mia città alla gloria.
Difendi Roma, difendi Roma.
La saliva dei politici non cancella la sua storia.
Sei ti amato, ti ho vissuto e dopo mesi t'ho cercato. Ora che un giorno senza te già m'ha lasciato senza fiato. Ricordando già il passato, no, è troppo presto. Per tutte le bevute che ancora mi porto appresso. C'è un bancone che 10 anni che mi impone come vive. Con cungoio, terra e fango e ne rigurgito la bile. Mille volte ho derapato, mezzo storto sull'asfalto. E rum dentro lo stomaco e lei che è senza smalto. Il Tevere ti scruta avanti e indietro da mattina. Da quando con qualche pianto ho aperto gli occhi in Tiberina. Versando questo sangue che ci scorre sulla testa. Bagnando il San Pietrino, ora sorgella la promessa. Che brindando tra i fratelli si rafforza su sta via. Ora sul fiume sacro a Roma spinge la pirateria. Il cambio ti fa paura, mi rinneghi e scappi via. Mentre canto tra gli scoppi di una guerra ancora mia.
Difendi Roma, difendi Roma.
Richiama la tunata quando il corno suona.
Difendi Roma, difendi Roma.
E nello specchio che oggi vedi un'altra persona.
Difendi Roma, difendi Roma.
Scintilla in questo tempo della mia città alla gloria.
Difendi Roma, difendi Roma.
La saliva dei politici non cancella la sua storia.
Adesso magari ci spostiamo su domande un po' più pratiche e volevo chiedervi, anche magari per chi non lo conoscesse, che cos'è Fons Perennis e per quale motivo e in che modo cerca di mantenere questo collegamento, diciamo, con Roma.
Io con questa domanda vorrei rispondere a Zio Meni.
Fons Perennis è statutariamente semplicemente un'associazione culturale. E lo scopo che però si è prefissa dalla sua fondazione era proprio quello di rinsaldare i legami che i padri ci hanno tramandato attraverso degli atti sacri e che si manifestassero anche dal punto di vista fisico con l'azione politica. Quindi è una domanda difficile da rispondere, a cui rispondere, però di fatto si tratta di un gruppo che noi abbiamo definito ATTUI, una strategia di archeologia spirituale, e in base a tutti gli insegnamenti che ci sono stati passati, rinvigorire la, o rinsaldare, o addirittura in alcuni casi rifondare la Pax Deorum, cioè la pace degli dèi, cioè quello, quell'ordine celeste, così come ci è stato ben descritto da molti scrittori, visto che c'è una domanda sui testi, quindi magari poi ci sta anche quello, semplicemente riportando l'ordine celeste in terra, cioè noi dobbiamo ricostituire un ordine dentro di noi per poterlo poi esercitare all'esterno, e questo non si può fare se non si ha l'ausilio della conoscenza dei numi, i quali sono semplicemente al servizio della comunitas, quindi della, di una civiltà, benché piccola comunque sia, rinvigorendo i suoi principi, ha solo bisogno dei momenti per l'espansione. Quindi tu devi semplicemente ricostituire in piccolo le regole di fondazione, i rapporti con gli dèi e con gli uomini, che sono i medesimi, fatti su queste triplice funzione che ha descritto prima Barone, cioè con Giove, Marte e Quirino, che sono la rappresentazione dei numi principali che regolano una società, no? Giove per la giustizia, il senso di giustizia è il nome della giustizia, quello è Giove, è quello della difesa della giustizia, che è Marte, che è spietato, e poi la più complessa figura di Quirino, che è quella che si invece occupa del benessere all'interno della comunità, del buon rapporto che si ha tra gli uomini, che è il buon rapporto che si deve avere anche con gli dèi, i quali semplicemente non fanno altro che tutelare i rapporti che gli uomini hanno all'interno della società, mediante questo strumento incredibile che i romani avevano curato, che è la Fides, questo nome principale, che appunto regolava il rapporto tra gli uomini, non come fedeltà come la intendiamo noi, in modo moderno, ma come diciamo una possibilità, l'unica possibilità di mantenere la pace all'interno, diciamo, dei confini del mondo ordinato, tramite il buon rapporto leale con l'altro, cioè quindi bando alle falsità, bando al sotterfugio, bando alla slealtà, tutto alla luce del sole, tutto appunto secondo il simbolo di Fides, che era la mano aperta, mm-hmm. cioè una mano che non nasconde nulla, una mano che fa vedere tutto. In questo senso il romano aveva una scarsissima esigenza di privacy come la intendiamo noi oggi, perché essenzialmente uno degli insegnamenti diciamo primordiali che si dava ai romani è: comportati da solo come ti comporteresti di fronte agli altri, quindi non avere mai atteggiamenti volgari, non avere mai atteggiamenti che possano farti vergognare, no, di fronte a te e ai numi che soprassiedono questa civiltà. Quindi la virtus romana prima di tutto, la virtus come comportamento virile, appunto da virtus, mm-hmm. no? Comportamento virile che sia in modo schietto, pulito, limpido, sincero nei confronti del sacro e nei confronti dell'espressione più vicina al sacro che c'è in questo mondo, che è l'essere umano, che è la cosa più vicina agli dèi. Quindi Fons Perennis si occupa di creare, rinsaldare, diciamo così, le radici profonde dell'uomo, di farle toccare, diciamo così, i livelli di qualità che sono tipici della virtù romana che incarnava il cittadino di Roma, e che questo naturalmente venga fatto come battaglia personale, come la grande guerra santa, come Evola più volte, diciamo, descrive, e cioè la guerra contro i vizi, contro, diciamo, la degenerazione dell'individuo, come la capacità di saper distinguere il bene dal male, di saper scegliere liberamente una cosa piuttosto che l'altra, ben comportarsi rispetto invece al comportarsi male, cioè secondo virtù piuttosto che invece che al contrario, mm-hmm. secondo la scorrettezza invece potrebbe, a cui potrebbe incorrere una persona che vive senza regole. Il romano aveva dei codici di disciplina ferrea che erano sostanzialmente di autodisciplina. Poi c'erano le magistrature che si occupavano di coloro che non sapevano rispettare la disciplina che a loro stessi era stata imposta da bambini, e cioè come si comporta un cittadino romano. Un cittadino romano si comporta così, in questo modo. E il romano lo sapeva come si doveva comportare, aveva i suoi esempi da seguire. Quando questo non lo faceva, veniva giudicato, a prescindere che egli fosse un nobile o un plebeo, allo stesso modo. E oggi questi principi sono stati poi ereditati dalla legge, che appunto dovrebbe essere uguale per tutti, cioè quindi a prescindere dallo stato sociale che una persona ricopre nella società. E quindi un Fons Perennis è una scuola sostanzialmente dove gli individui imparano a comportarsi in modo virtuoso per essere esempio, perché i romani, più che gli insegnamenti verbali, più che le filosofie, più che la mitologia, avevano un grande, diciamo, rispetto soprattutto per gli esempi. Quindi essere esempio, prima di tutto, è il miglior modo per insegnare a un altro individuo come ci si comporta. Quindi è molto alto naturalmente come scopo, però diciamo così ci intendiamo con questa scuola all'interno di Casa Pound mettere una freccia, diciamo, di qualità all'interno della faretra in cui tante frecce sono state inserite. Quindi questo è sostanzialmente, in pochissime parole scarne e maldette, quello che era lo scopo principale di Fons Perennis.
Allora, visto che mai hai anticipato la domanda, adesso la faccio. E quindi vi chiedo se ci sono dei libri che consigliereste a chi vuole iniziare lo studio sull'antica Roma.
Allora, naturalmente la bibliografia è vastissima, sono tantissimi gli autori che hanno scritto su Roma. Per fare una selezione dobbiamo iniziare anche un po', si dovrebbe anche un po' differenziare. Sicuramente per quanto riguarda tutto l'aspetto della simbologia, Evola è uno dei principali, diciamo così, autori, filosofi e pensatori, forse uno dei più grandi del secolo scorso, e i testi di Julius Evola sono tantissimi da guardare, però ci sono alcuni libricini che secondo noi sono carini, semplici, di buona lettura, e che letti più volte, quindi non solo una sola volta, ma letti più volte, anche 3, 4, 5 volte nel tempo, danno la possibilità di accedere ai grandi significati che sono stati impressi in queste righe. I simboli della tradizione occidentale uno, potrebbe essere la tradizione di Roma un altro, rivolta contro il mondo moderno, che è una base imprescindibile, dal quale molto spesso rimango basito che non sia stato letto da tutti quanti, perché è un testo fondamentale, diciamo così, di ripristino di quella che è la scansione temporale della civiltà europea, indoeuropea, no? Quella che prima noi abbiamo cercato, anche Barone ha cercato di raccontare, no? Ecco, su Rivolta contro il mondo moderno ci sono tutte quante le basi, dagli albori fino ai tempi di oggi, per avere un'idea di quale filo abbia collegato dal primo all'ultimo cittadino, dal primo all'ultimo indoeuropeo, e attraverso diciamo, i principi attraverso i quali si è manifestata l'impronta indoeuropea nei secoli, nei millenni. Quindi questo è un altro testo. Per quanto riguarda invece lo studio di Roma arcaica, Sicuramente Diu Mezzil è uno scrittore fondamentale perché a forza di studiare è entrato nel meccanismo e ti fa capire la metodologia di applicazione dei principi indoeuropei attraverso le caste, non solo a Roma, ma col metodo della comparazione e dell'analogia, confrontandoli con altre manifestazioni indoeuropee, da quella greca a quella indiana, vedica, a quella germanica. La regione romana arcaica, appunto, di Mezzil, Jupiter, Mars, Quirinus di Mezzil. Ci sono autori ottocenteschi che hanno scritto bellissime pagine, tra l'altro scorrevolissime, che sono la storia di Roma di Mommsen, per esempio, bellissima. Interrotta, finito quel ciclo, c'è tutta la parte del Gregorovius che si chiama La storia di Roma nel Medioevo, soprattutto, che fa vedere anche questa l'epica romana in tutte. Diciamo, questo arco temporale che va dalla fondazione di Roma fino a oltre la caduta dell'Impero Romano Occidente, la meravigliosa epopea degli Hohenstaufen, no? È meraviglioso, tutta roba da leggere sicuramente. E poi ci sono altri testi, ma veramente tantissimi sono i testi che possono parlare di Roma e della sua simbologia. Basta semplicemente prendere uno di questi libri che abbiamo detto, leggere diciamo a sua volta la bibliografia
I
e
riferimenti.
trovare tanti altri riferimenti. Insieme a questi, che sono dei nostri tempi, tutto sommato, cioè dell'Ottocento e del Novecento, dobbiamo assolutamente aggiungere l'esercizio di lettura dei testi invece di uomini che hanno vissuto durante diciamo, l'epoca romana, che sono Tito Livio, la storia di Roma, Tacito, Svetonio, Macrobio, che ha scritto dei testi meravigliosi nel periodo finale di Roma, ha raccolto la summa dei grandi insegnamenti di ciò che stava per essere occultato, per cui a un certo punto gli insegnamenti di Roma sono stati occultati per il semplice motivo che altre religioni che si affidavano più alla deduzione che alla conoscenza, non permettevano la divulgazione di molti testi e di molti insegnamenti, quindi le opere di Macrobio sono ad esempio una delle grandi raccolte, diciamo così, della parte finale di Roma, in cui veramente vengono date per l'ultima volta in modo analitico delle indicazioni anche tecniche sulla visione del mondo spirituale di Roma, e che sono un po' il vademecum, cioè l'ultimo messaggio che Roma dà e che tutti quanti noi però siamo riusciti a ricevere nel tempo grazie a questi testi che sono sopravvissuti e che a noi non serve altro che consultare, studiare e cercare di capire profondamente che cosa c'era dietro questa grande manifestazione diciamo, di potenza degli indoeuropei, che è stata Roma, un unicum praticamente nel mondo e che ancora oggi, appunto, come diceva prima Barone, risuona nel tempo perché alcuni atti, quando vengono compiuti secondo dovizia diciamo, tecnica e con cuore puro, si ripercuotono per i millenni e non hanno mai fine, semplicemente creano una sorta di, come si dice, di tensione che dura per sempre e a cui l'uomo semplicemente deve agganciarsi. Quindi non è che non esiste Roma oppure non esiste ancora più la Roma antica, cioè quegli insegnamenti ancora ci sono, quelle corde ancora vibrano, solo che diciamo, l'uomo oggi deve dotarsi di quello strumento per agganciarsi a quella vibrazione. Quando ci si aggancia è un perfetto romano, esattamente come lo era un romano del 700 prima dell'era volgare, e quando non ci si aggancia è un uomo della decadenza, è un uomo come tutti quanti gli altri, che non ha né arte né parte, e quindi non ha una radice. Se non ha una radice, la pianta non cresce e muore. Perché questa è la cultura, cioè seminare appunto e poi aspettare il tempo giusto perché la pianta possa crescere, la radice fortificarsi e poi all'esterno vedere la chioma, che è soltanto l'espressione esterna di una radice profonda, che poi è quello, diciamo, appunto, che fa Fons Perennis, no? Cioè cercare di forgiare le radici profonde, cioè tutto quello che non si vede, perché è quello che non si vede di una pianta che conta. Cioè, quando guardiamo un albero, noi vediamo il tronco, vediamo la chioma, vediamo i rami, vediamo le foglie, vediamo le gemme, vediamo i frutti, ma la cosa principale è quella che non vedi, cioè sono le radici, no? Ecco, tutto ciò che non si vede ha più potenza di ciò che si vede, perché ciò che si vede, che si tocca, si può toccare, quindi si può manipolare. Tutto ciò che invece è invisibile non si può toccare. Quindi quando ti agganci all'invisibile, nel bene o nel male, puoi agire su ciò che è esteriorità.
Oltre ai luoghi più famosi di Roma, ce n'è qualcuno in particolare e poco conosciuto che ci consigliate di visitare?
Cioè, visitare, ecco, questo per esempio è un'altra cosa, no? Allora, tutti, non è vero, ho sentito un sacco di gente che, per esempio, anche abitando a Roma, non ha mai visitato i Fori, non ha mai visitato Ostia Antica, Villa Adriana o tante altre cose. Cioè, visitare si può fare in due modi. Faccio una passeggiata attraverso, guardando lo stile delle colonne e semplicemente definire il tipo di marmo che veniva utilizzato, lo stile, se fosse dorico, ionico, corinzio e la datazione, no? Oppure altrimenti entrare profondamente in sintonia con quel posto. Molti posti che sono stati visitati non sono stati compresi, quindi dipende, cioè anche ripasseggiare per i fori e farlo tante volte con un buon libro, in silenzio, anche da soli, significa visitare un posto nuovo. Quindi anche quelli conosciuti in realtà possono essere sconosciuti. Però se proprio dobbiamo fare una carrellata di posti, ce ne sono qui a Roma, ma solo a Roma, ad esempio, una infinità. Già solo visitare i Mitrei di Ostia Antica o fare una passeggiata per Ostia Antica è fare un salto nel tempo. Farsi una passeggiata per la Via Sacra, andare a vedere il Museo Capitolini, farsi una passeggiata sul Palatino, o andare a visitare le grandi ville che ci sono nei dintorni di Roma, come Villa Adriana, che è una meraviglia assoluta. O andare a fare una passeggiata a Pestum piuttosto che
Sono più antica.
la Pia Antica, sono tantissime le situazioni pur conosciute, ma che possono risultare nuovo a un occhio che per la prima volta guarda qualche cosa, mentre invece prima guardava ma non vede qualche cosa, mentre prima magari guardava ma non vedeva. Cioè, più che fare una carrellata di posti, dovremmo dire, invece di andare in giro a guardare, vedete.
Se posso consigliare un posto nuovo, che magari è semisconosciuto e più, ma è vicinissimo, è raggiungibilissimo dal centro di Roma, da Piazza Nuovo Pompilio, se si prende la via Appia, dove nasce praticamente, dopo pochi passi a piedi si raggiungono i giardini degli Scipioni, dove c'è il mausoleo degli Scipioni, che è ancora dentro le mura. È nell'Appia Antica, ma è praticamente al centro di Roma. Il giardino degli Scipioni e il mausoleo degli Scipioni oggi è uno stato quasi di semiabbandono, praticamente non ci sono gli orari di apertura, non ci sono guardiani, cioè sopra sono aperti dei giardini dove le persone fanno giocare i cani, è bello vederlo anche così, anche oggi. Ma quello che è bello vedere è che la furia iconoclasta antifascista ha deturpato un luogo che invece durante il fascismo, appunto, che tentava di ricollegarsi, che ha tentato e che è riuscito a ricollegarsi al principio ancestrale romano, aveva rivalorizzato quel posto dopo, appunto, secoli di abbandono del Medioevo. Tutte le sue opere archeologiche di rivalutazione di Roma lo fece anche in quel posto lì, dove sono presenti ancora delle targhe con i fasci littori, sono presenti delle targhe deturpate, prese a sassate, a martellate dalla furia iconoclasta dell'antifascismo, appunto. Ecco, visitare quel posto lì è interessante perché oggigiorno è semisconosciuto, cioè uno immagina il mausoleo degli Scipioni nell'Appia Antica, pensa di andare a fare una passeggiata fuori porta o chissà dove, invece sta al centro di Roma.
lì c'è una radice importante di Roma, cioè dove sono sepolti i nostri padri fondatori, dove è sepolto Scipione l'Africano, che ha sconfitto Annibale, che ha sconfitto Cartagine, che ha affermato un principio indoeuropeo su un principio altro, su un principio matriarcale, rappresentato in quel momento dalla Fenicia, da Cartagine stessa, e che i nostri predecessori che si sono ricollegati a Roma hanno rivalutato. Oggi scordarsene sarebbe, diciamo, una vera colpa. E quindi, se posso consigliare un posto che non è tra i più in voga, andare a fare una passeggiata al Museo degli Scipioni e ai Giardini degli Scipioni.
In cosa consiste l'evento che Fons Perennis organizza ogni anno il 21 aprile?
Il 21 aprile Fons Perennis fa quello che stiamo facendo noi in piccolo attraverso questa intervista, è quello che ha appena esposto Mani nell'andare a fare una passeggiata nei fori imperiali, ripercorrere alcune tappe della tracciatura del solco sacro di Romolo, quest'atto magico su cui poi la storia di Roma si è evoluta, dove si è svolta. Andare a ripercorrere attraverso tappe alcuni luoghi appunto interessanti per la storia di Roma, lì descriverne la storia, ma non per un esercizio accademico, ma appunto nel tentativo di ricollegarci a quel costume, a quel sentire, a quella trascendenza che avevano i romani, che hanno i romani. Cioè, usiamo il passato forse in maniera impropria, noi siamo romani, se siamo romani in quanto indoeuropei, e riaffermiamo la civiltà solare oggi, e la passeggiata che avviene il 21 aprile è proprio un esercizio di ricollegamento e di ricongiunzione attraverso passeggiata nell'archeologia spirituale, nell'archeologia diciamo che più ci preme approfondire.
Va bene, questa era la mia ultima domanda, quindi vi ringrazio per questa intervista, che comunque è sempre utile fare, anche come l'avevamo fatta, diciamo, l'anno scorso. Comunque magari ogni volta escono domande nuove, temi nuovi, quindi è sempre interessante farle, quindi vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima puntata.
Saluti.